Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Ora è in realtà inaugurato oggi il Master in Medicina all'Università della Svizzera Italiana, 48 gli studenti inizialmente coinvolti. L'echinacea è un rimedio anti-Covid, lo dimostrerebbe un esperimento condotto al laboratorio di Spiez, ma quanto è realmente efficace ne parleremo con un esperto. Anche una targa ticinese in un deposito segreto delle Brigate Rosse, rinvenuti in un bosco nel Lazio. I pesticidi nell'ambiente, oggi due iniziative parlamentari, iniziative discusse in Parlamento sulla loro limitazione, nel giornale reportage da Cappelen, un comune agricolo dell'Altopiano. Corruzione per la vendita dei diritti TV dei mondiali di calcio, al Tribunale Penale Federale di Bellinzona si presentano due imputati su tre, occorre decidere ora come proseguire il processo. La quinta facoltà dell'USI è dunque ora realtà. Oggi 48 studenti del nuovo Master di Medicina Umana cominciano il loro percorso accademico. Si tratta della realizzazione di uno dei progetti più attesi e importanti per l'università e per tutta la Svizzera italiana. Il contributo è di Cristian Gilardoni.
A Tenero oggi si respira aria di festa. Il merito è principalmente dei 48 studenti provenienti da tutta la Svizzera ed emozionati per l'inizio del Master in una nuova realtà, ma anche della soddisfazione dei vertici dell'USI, dell'EOC e del Cantone. Il rettore dell'università, Boas Erez.
In Ticino si è fatta la scelta di creare una nuova facoltà e credo che sia stata la scelta giusta, proprio perché la medicina, le scienze biomediche in Ticino erano sviluppate. Dall'inizio si sapeva che quello che si voleva fare era consolidare questa rete legata alla ricerca e quindi il prossimo passo è quello di far sì che questa rete che riguarda la ricerca biomedica, ecco, questa si sviluppi in parallelo al master.
Direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport Manuele Bertoli, quello di oggi non è un punto di arrivo.
No, le sfide importanti sono già state lanciate, quella della rete universitaria, quindi collaborare con le facoltà d'Oltre Gottardo, con il Politecnico Federale per avere i ragazzi che hanno fatto il bachelor che vengano qui in Ticino a fare il master. La sfida per l'università, perché avere una nuova facoltà è comunque molto impegnativo. La sfida sanitaria per l'ente ospedaliero cantonale, che io spero presto possa anche diventare ente ospedaliero universitario cantonale, e poi la sfida finanziaria. Vorremmo riuscire a mostrare che si può fare formazione di qualità con costi inferiori, perché i costi della Svizzera per formare un medico sono assolutamente fuori scala.
Il nuovo master da un lato aiuterà a diminuire la mancanza di medici in Svizzera, dall'altra spingerà ancora più in alto l'USI nel ranking delle università, oggi all'ottavo posto dietro a quelle grandi e storiche.
L'echinacea efficace contro il coronavirus, la notizia finita in prima pagina questa mattina sul Blick, ha fatto in poco tempo il giro del web. Ad attestare proprietà antivirali e preparati a base di erbe prodotti in particolare da una ditta turgoviese è uno studio realizzato dal laboratorio federale di Spiez. Allora, cosa c'è di vero in tutto ciò? Ne parleremo tra poco con un esperto, prima però con Gianluca Olgiati vediamo quali sono i risultati della ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Virology Journal.
Uno studio realizzato in vitro, quindi per ora non confermato sull'uomo, ma che per i ricercatori del laboratorio di Spiez fornisce qualche indicazione interessante. Di fronte alla mancanza di una cura o profilassi efficace contro il Covid-19, i ricercatori hanno testato gli effetti antivirali dell'echinacea purpurea, pianta dai petali rosa presente in molti giardini e ben nota in erboristeria per le sue presunte proprietà curative. Per i test sono state prelevate cellule umane dalle vie respiratorie superiori, cellule poi infettate con i virus in seguito messe a contatto diretto con l'echinacea. Il risultato, un'elevata concentrazione della sostanza, sostengono i ricercatori, è in grado di inattivare il virus SARS-CoV-2, quello del nuovo coronavirus, ma anche di altri agenti patogeni. Come ciò avvenga non è ancora chiaro, ma l'effetto antivirale è stato riscontrato solo con il contatto diretto tra la sostanza e il virus, ciò che non permette ancora di trarre conclusioni sugli effetti per le persone, né su come e in quali dosi la sostanza andrebbe semmai assunta. Sulla base di questi risultati, i ricercatori ipotizzano poi un possibile effetto profilattico, cioè che un'assunzione regolare protegga dal virus, anche questa ipotesi non testata e confermata sull'essere umano. Tante insomma le domande e le incognite, con un primo effetto immediato però, quello delle vendite del prodotto dell'azienda turgoviese, che stando ai primi riscontri nelle farmacie, da stamattina sta andando a ruba.
Lo avevamo annunciato, approfondiamo ora l'argomento. Lo facciamo con un esperto in materia, il professor Alessandro Ceschi, direttore dell'Istituto Farmacologico della Svizzera Italiana. Come valuta lo studio condotto al laboratorio di Spiez? Gli abbiamo chiesto per cominciare. Sentiamo.
Ma è uno studio che non ho ancora potuto leggere nei dettagli, è sicuramente uno studio che posso definire con risultati interessanti, ma è uno studio chiaramente preliminare, trattandosi di uno studio in vitro, e andrà guardato per bene, diciamo, perché comunque sono cose che vanno considerate. Ci sono anche tra gli autori dei collaboratori della ditta stessa che producono il prodotto, quindi bisognerà fare un'attenta valutazione dell'effettiva validità di questi risultati.
Un effetto riscontrato solo in vitro, non sull'uomo, quindi tutto da verificare.
È fondamentale quello che dice, e i risultati in vitro possono essere interessanti, promettenti, ma vanno assolutamente verificati in studi clinici sull'essere umano per poter trarre conclusioni sull'efficacia di qualsiasi preparato. Questo vale per tutte le sostanze.
Si conoscevano già gli effetti terapeutici dell'echinacea non solo sul Covid ma anche su altre affezioni respiratorie, ci sono pubblicazioni scientifiche in proposito. Ecco, di che portata sono questi effetti?
Ma su altri virus respiratori c'è qualche dato in più, diciamo così, sull'efficacia anche in studi clinici dell'echinacea, nonostante ci sia ancora parecchio dibattito, siano risultati comunque ancora in parte controversi. Adesso sul Covid, diciamo, stanno emergendo nuovi dati, appunto come questi qua, di cui abbiamo avuto modo di parlare, dati in vitro che vanno, come detto, confermati in studi clinici, idealmente controllati con placebo, quindi con una sostanza di paragone che possa proprio eventualmente essere la prova finale di un'eventuale efficacia oppure di un'assenza di efficacia.
Si moltiplicano però le notizie di questo genere, amplificate spesso dalla stampa non specializzata. Lei, da esperto, come valuta questo tipo di comunicazione?
Ma credo che sia importante adoperare prudenza anche nella comunicazione, perché è evidente che in un momento comunque di crisi sanitaria, di urgenza che è percepita da tutta la comunità scientifica e dalla popolazione di trovare un rimedio a questa malattia, a questo virus, è chiaro che qualsiasi notizia data può suscitare anche eventualmente delle false illusioni. Quindi avete una grande responsabilità come media nell'adoperare la giusta cautela nel dare le informazioni.
Questo dunque quanto ci ha detto Alessandro Ceschi, che ve lo ricordo è direttore dell'Istituto Farmacologico della Svizzera Italiana. Veniamo ora all'aggiornamento quotidiano dell'evoluzione della pandemia in Ticino, dove si registrano 13 nuovi casi, anche se nel corso di 72 ore, visto che durante il weekend, come noto, non viene comunicato alcun dato. Non si registra inoltre alcun decesso e gli ospedali restano ancora vuoti di pazienti Covid. Nei Grigioni invece si annota un doppio zero, quindi nessun contagio e nessun decesso, una sola persona risulta al momento ricoverata. Al momento l'Ufficio federale della sanità non ha ancora reso noti i dati sul piano nazionale, ve li daremo non appena in nostro possesso. Voltiamo ora pagina, si è aperto questa mattina al Tribunale Penale Federale il secondo processo FIFA per corruzione nell'attribuzione dei diritti televisivi dei mondiali di calcio. In aula si sono però presentati solo due dei tre accusati. L'assenza del terzo, un uomo di affari greco, ha comportato la sospensione dell'udienza. La Corte deve decidere ora come proseguire. Da Bellinzona, Mattia Pacella.
C'era attesa per questo processo sulla FIFA, il secondo che approda qui a Bellinzona, e nonostante dubbi sulla situazione Covid, due dei principali imputati erano presenti. Stiamo parlando di Jérôme Valk, storico segretario della FIFA, e del presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi. Tutto ruota attorno all'usufrutto di una villa in Sardegna concessa da Al-Khelaifi a Valk in cambio, secondo l'accusa, della concessione dei diritti televisivi per i mondiali del 2026 e del 2030. Proprio al gruppo mediatico controllato dal presidente del PSG. Oggi però non era presente il terzo imputato, un imprenditore greco sempre attivo nel campo dei media, che avrebbe versato una tangente da oltre un milione a Valk, sempre in cambio dei diritti televisivi. Per questo dunque i giudici stanno decidendo il da farsi, se rinviare il processo di una settimana, se continuare in contumacia oppure se scorporare i due procedimenti. Tutto dunque rimandato alle 13.30, quando i giudici decideranno cosa fare.
Frammenti di storia degli anni di piombo che riemergono dal passato. In Italia, in un bosco della provincia di Rieti, non lontano da Roma, la polizia ha infatti scoperto un vecchio deposito delle Brigate Rosse. Tra i documenti e vari materiali rinvenuti spicca una vecchia targa del Canton Ticino, un ritrovamento di cui ci parla la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Tutto è partito da una segnalazione guidata dal metal detector. La ruspa infila il braccio meccanico nella terra. Dopo oltre 2 giorni di ricerche palmo a palmo nel bosco di Poggiocattino, Alto Lazio, la polizia di Rieti individua il luogo giusto. Dalla terra riemergono 2 pozzetti in Eternit distanti 20 metri l'uno dall'altro. Nel primo, conservati in una busta di plastica, volantini, documenti e scritti datati 1975-77, marchiati con la stella rossa a 5 punte. L'inconfondibile simbolo delle Brigate Rosse, organizzazione terroristica di sinistra, protagonista degli anni di piombo che hanno insanguinato l'Italia. Gli inquirenti non hanno dubbi, si tratta di un vecchio deposito delle BR. Nell'altro pozzetto, scatole piene di munizioni, giubbotti antiproiettili, divise militari, ma anche una targa automobilistica del Canton Ticino. Impossibile stabilire a quando risalga, né sapere se sia vera o contraffatta o se sia mai stata eventualmente utilizzata per varcare il confine. Nel 1979 a Vescovio, una manciata di chilometri da Poggiocattino, fu ritrovato un covo delle Brigate Rosse con tanto di armi, munizioni e attrezzature per custodire prigionieri. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che ci potrebbe essere un eventuale legame tra il covo e il deposito ritrovato ieri. Una delle tante domande a cui dare risposta. Un pezzo di storia che riemerge dal cuore della terra dopo 40 anni, riportando a galla anche le 1000 domande ancora aperte, comprese quelle che riguardano i collegamenti tra BR e Canton Ticino.
Torniamo in Svizzera, aumenti fino a 100 franchi al mese o del 2% nei settori economici e nelle imprese che ne hanno i mezzi, e quanto chiede l'Unione Sindacale Svizzera in vista delle trattative salariali per il prossimo anno. Ma perché rivendicare degli adeguamenti proprio ora, quando le previsioni congiunturali a causa del coronavirus indicano un'evoluzione negativa? Sentiamo il presidente dell'USS, Pierre-Yves Maillard.
Se i settori che ne hanno i mezzi non fanno questo passo, è l'intera congiuntura che ne soffre. Nei rami economici che hanno funzionato bene, come il commercio al dettaglio, la farmaceutica, le vendite online, la logistica, c'è spazio per degli aumenti salariali, soprattutto per il personale che durante la crisi sanitaria non ha mai smesso di lavorare. Chiediamo 100 franchi al mese con eventualmente dei premi individuali nei settori più esposti.
Eventualmente dei primi aussi per i settori che sono stati esposti. E a presentare le proprie rivendicazioni c'era questa mattina anche l'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca, che chiede aumenti dell'1,8% per i salari fino a 148.000 franchi all'anno. Perché questa richiesta in un settore dove le buste paga sono generalmente alte se paragonate ad esempio al commercio al dettaglio? La responsabile dell'ASIP per il Ticino, Natalia Ferrara.
Per elargire 17 miliardi di crediti Covid e per mandare avanti il lavoro corrente, lavoratrici e lavoratori in banca hanno veramente dato di più, tant'è vero che sono state autorizzate le aperture il sabato e la domenica. Questo va riconosciuto. Ci sono meno persone che lavorano ma che devono fare di più, ed è il momento di aumentare i salari per chi sono ancora bassi, perché è vero che c'è la commessa, ma vi assicuro che ci sono delle donne soprattutto che lavorano in banca, che a fine carriera guadagnano 5.000 franchi lordi. Stiamo parlando di un mondo dorato, non credo.
Natalia Ferrara, responsabile dell'ASIP per il Ticino. Quello dei pesticidi, lo sappiamo, è uno dei temi caldi in Svizzera. Da una parte c'è la politica, con 2 iniziative popolari che vengono discusse oggi pomeriggio in Parlamento, e noi ce ne occuperemo nei prossimi appuntamenti informativi, ma anche sul territorio il tema è sempre più presente. Di recente un'analisi dell'Ufficio Federale dell'Ambiente ha infatti evidenziato che le acque sotterranee contengono quantità eccessive di vari pesticidi e altri microinquinanti impiegati nell'agricoltura intensiva. Una situazione che riguarda soprattutto i comuni dell'Altopiano, come quello di Cappelen. Il reportage di Luca Beti.
Il villaggio di Cappelen si trova nel Seeland bernese, regione considerata il più grande orto della Svizzera. Per il suo sindaco Hans Martin Oetiker è quindi ovvio che qui l'acqua sia contaminata da vari prodotti fitosanitari.
Der Seelander Gemeinde sind typischerweise flach.
I comuni nel Seeland si trovano in pianura e prelevano l'acqua potabile dal sottosuolo. Le analisi hanno evidenziato la presenza di metaboliti del fungicida clorotalonil. È una sostanza che non deve finire nell'acqua del rubinetto.
Der Stoff im Wasser, der gehört nicht rein.
Invece l'acqua potabile di Cappelen ne contiene 0,35 microgrammi per litro, una quantità decisamente superiore al valore limite di 0,1 microgrammi. Il comune ha quindi cercato soluzioni per soddisfare i criteri fissati dalla Confederazione. Da una parte collaboriamo con il vicino comune di Arberg, siamo collegati al loro acquedotto per approvvigionare d'acqua potabile parte della popolazione, spiega il sindaco del villaggio di quasi 1500 abitanti. E ora stiamo realizzando un secondo collegamento con il comune di Vorben. In questo modo riusciamo ad abbassare sotto la soglia limite la quantità di sostanze proibite nell'acqua. Il progetto costerà al comune poco meno di 1 milione di franchi e sarà portato a termine, probabilmente, entro il 2023. Quello dei residui di pesticidi e altri microinquinanti è un problema che tocca oltre la metà dei cantoni in Svizzera, soprattutto quelli nell'altopiano, territorio coltivato in modo intensivo. Siamo nel cuore dell'orto della Svizzera e il Seeland bernese è predestinato per coltivare ortaggi. Continua il sindaco di Cappelen mentre accanto transita un trattore. E quindi qui i contadini naturalmente coltivano la terra impiegando da decenni i prodotti permessi dalla Confederazione e dal Cantone. Usato in agricoltura dagli anni 70, il cloro talonil è stato proibito dal 1 gennaio di quest'anno, poiché non si può escludere un pericolo per la salute. Un prodotto monitorato con attenzione, visto che l'80% dell'acqua potabile in Svizzera è prelevato dal sottosuolo, come nel comune di Cappelen.
Un reportage di Luca Beti. In Russia i primi risultati delle elezioni locali indicano una vittoria del partito al potere, Russia Unita, che conquisterebbe tutte le cariche di governatore in palio. Vittoria del partito pro-Putin, con importanti eccezioni però nella regione siberiana, dove avrebbero ottenuto la maggioranza nei consigli comunali di due città, candidati alleati dell'oppositore Alexei Navalny, messo fuori combattimento con un agente nervino durante la campagna elettorale. I successi dell'opposizione si registrano nella città di Novosibirsk, terza città più numerosa della Russia, e nella città di Tomsk, dove Navalny è stato avvelenato. In Giappone, per chiudere, Giappone dove è stato designato il successore del premier dimissionario Shinzo Abe. Il Partito Liberal Democratico al potere ha eletto come suo presidente l'attuale capo di gabinetto Yoshihide Suga, un'investitura che di fatto gli apre la strada alla carica di primo ministro. Il 71enne Suga si è affermato con un'ampia maggioranza. Ma chi è questo nuovo premier? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore a Tokyo, Pio De Emilia.
Pressoché sconosciuto in patria e soprattutto all'estero, Yoshihide Suga è famoso, almeno negli ultimi giorni, per fare 100 flessioni alla mattina e altrettante la sera prima di coricarsi. Per il resto è un politico molto astuto che è riuscito a stare al fianco di Shinzo Abe per tutti i lunghi 7 anni, il periodo più lungo dal dopoguerra, come suo portavoce. Nessuno si aspettava fino a qualche mese fa che potesse diventare il prossimo premier del Giappone, un premier a termine, lo ricordiamo, perché entro un anno si dovrebbero svolgere le elezioni politiche generali e già molti si aspettano che verranno anticipate addirittura entro la fine di quest'anno o la prossima primavera. Yoshihide Suga è noto per aver sinora appoggiato pedissequamente le politiche di Shinzo Abe e anche di appartenere alla Nihon Kaigi, l'associazione nazionalista e negazionista di alcuni fatti storici, che per ora riunisce ben 15 su 18 ministri del governo uscente di Abe.
Yoshihide Suga era il braccio destro di Shinzo Abe, che ricordiamolo si è dovuto dimettere per ragioni di salute. Che cosa cambierà con la sua scelta nella politica del governo e per il Giappone?
Ma il Giappone, come sapete, sta attraversando un momento di crisi enorme dal punto di vista sociale, ma soprattutto economico. Proprio in questi giorni sono usciti i dati, dovrebbe esserci un calo del 7,8% del PIL, il più alto dell'Asia, anche se un po' meno di quello di alcuni paesi europei. Abe ha lasciato come eredità la sua Abenomics e una politica estera molto attiva ma poco efficace, e ci si aspetta che Suga, essendo stato il suo uomo di fiducia per 7 anni, manterrà la rotta. Già annunciato che l'Abenomics continuerà, ma come sappiamo non ha avuto molto successo in questi 7 anni, come del resto lo stesso Abe, durante la sua drammatica conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni, ha ammesso. L'unica cosa che potrebbe cambiare potrebbe essere proprio un'apertura nei confronti della Corea del Nord. Sì, perché sinora Abe non è stato molto efficace, soprattutto perché andava un po' a rimorchio degli Stati Uniti, mentre sembra che Suga voglia riprendere una vecchia trattativa sotterranea e diretta con il regime di Pyongyang.
Suga continuerà quindi sulla strada della cosiddetta Abenomics. Ci puoi ricordare, per chiudere, Pio De Emilia, quali sono i suoi elementi principali?
La Abenomics prevedeva le cosiddette 3 frecce, una politica di espansione monetaria, le riforme strutturali dell'economia del Giappone e allo stesso tempo un grande stimolo alla domanda interna. La politica monetaria ha sicuramente funzionato e continua a funzionare, ma le altre 2 frecce non sono state mai scoccate. Soprattutto è sempre mancata la 4ª freccia, e cioè l'aumento dei salari. Senza aumento dei salari nessun paese, neanche il Giappone, può obbligare i consumatori a spendere soldi.
Pio De Emilia in collegamento da Tokyo, con cui chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio ora alle notizie sportive. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.